Cari amici, oggi vogliamo trattare un tema un po' insidioso, direi. Affrontiamo uno dei vizi capitali, forse più delicati, ma anche più frequenti ai tempi odierni, che è la lussuria. Lo svilupperemo in due parti. Oggi cominciamo con la prima, dando una definizione e le diverse implicazioni. Cominciamo con il capire di che cosa stiamo parlando, che cos'è la lussuria. Per non perdere tempo con giri di parole, proviamo all'inizio con una definizione da catechismo. La lussuria è un desiderio disordinato o una fruizione sregolata del piacere venereo. Il piacere sessuale è moralmente disordinato quando è ricercato per se stesso, al di fuori delle finalità di procreazione e di unione. Ecco, detto altrimenti, la lussuria consiste nell'uso disordinato delle facoltà sessuali che ha il suo scopo nel soddisfare il proprio piacere. È una malattia che va ad attingere il suo godimento alla radice dell'anima. Infatti la lussuria, dal latino luxus, cioè rigoglio, esuberanza, ma anche eccesso, esagerazione, e quindi in senso proprio una vera malattia dell'anima. Quanto detto lo troviamo ben riassunto nelle parole di Gesù quando dice: dal cuore, infatti, provengono i propositi malvagi, gli omicidi, gli adulteri, le prostituzioni, i furti, le false testimonianze, le bestemmie. La lussuria è il terzo dei sette vizi capitali, opposta alla virtù della castità che disciplina l'uso delle funzioni sessuali in base alla ragione, conformemente al piano del creatore sulla sessualità umana. Se è innegabile che si manifesta innanzitutto con la formazione e lo sviluppo degli organi genitali forniti dalla natura in vista di generare nuove vite, la sessualità non si riduce tuttavia alla sola genitalità. Sempre secondo il Catechismo della Chiesa Cattolica, la sessualità esercita un'influenza su tutti gli aspetti della persona umana, nell'unità del suo corpo e della sua anima. Essa concerne particolarmente l'affettività, la capacità di amare e di procreare, e in modo più generale l'attitudine a intrecciare rapporti di comunione con gli altri. Quindi la complementarietà sessuale dell'uomo e della donna sono la premessa indispensabile per realizzare nella loro comunione, quindi una sola carne, l'immagine più significativa di Dio, come si legge appunto in Genesi al capitolo 1, versetto 27: Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. È quindi unicamente nel quadro del matrimonio che la sessualità può esercitarsi conformemente alla volontà del Creatore. Infatti, nel Vangelo di Marco, Gesù ha ribadito questa verità citando lo stesso passo della Genesi e parlando dell'indissolubilità del matrimonio. Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio contro di lei. E il senso vale ovviamente anche per la moglie e non solo per il marito. Se la lussuria consiste in ogni tipo di esercizio della sessualità al di fuori del matrimonio, quest'ultimo non mette al riparo dalla lussuria. Infatti, il progetto di Dio sulla sessualità coniugale implica la castità intesa come purezza nelle intenzioni e dono di sé. L'amore vero che conduce al matrimonio richiede la maturità affettiva sul piano psicologico e una vita orientata a Dio, radicata nel suo amore sul piano spirituale. Viceversa, la dipendenza affettiva conduce inevitabilmente alla dipendenza sessuale, che in realtà è una dipendenza dalla lussuria, poiché il coniuge è visto soltanto come un oggetto del proprio piacere. La dipendenza sessuale si esplicita con una chiusura su se stessi e un egoismo che pensa soltanto a soddisfare i propri desideri. Non riconoscere la propria dimensione spirituale e di quella altrui è negare l'identità e dignità delle persone nel disprezzo della libertà e della realizzazione delle parti coinvolte. Nei confronti di Dio la dipendenza sessuale comporta la negazione di qualsiasi relazione filiale e di qualsiasi sottomissione all'ordine da lui stabilito. Essa sfocia in una specie di adorazione della carne, la propria e quella altrui. Ecco perché i padri della Chiesa considerano la lussuria come un'idolatria. Veniamo ora ai tipi di lussuria che possiamo trovare. Ci sono delle colpe interiori. Proprio perché la lussuria è una malattia dell'anima, tutto il suo male viene dal desiderio, come Gesù ci avverte nel Vangelo di Matteo. Chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Essa si annida nell'immaginazione, consiste nei desideri voluti direttamente o provocati da letture, sguardi, modi di vestire contrari alla purezza e alla decenza. Non vi è alcun dubbio che i sensi del corpo, in particolare la vista, e i sensi dell'anima, ossia la memoria e l'immaginazione, rivestono un ruolo determinante nella lussuria. Secondo Evagrio Pontico esiste un demone della lussuria che lavora sull'immaginazione. Anche Giovanni Crisostomo afferma in proposito che la lussuria fa vivere in un mondo di fantasmi, emergendo le sue vittime in un universo irreale, consegnandoli al delirio e alle forze demoniache. Poi ci sono delle colpe esterne. E qui ci chiediamo quali comportamenti può sviluppare una persona nell'ambito della lussuria. Ce ne sono diverse. La prima è la fornicazione semplice, cioè un atto coniugale consumato volontariamente al di fuori del matrimonio da persone libere e senza legame di parentela, è un peccato grave. Poi c'è la fornicazione qualificata, cioè l'adulterio, lo stupro, l'incesto, il ratto, il sacrilegio, la prostituzione, il concubinato, tutte circostanze che aggravano la colpevolezza. Ci sono anche le colpe contro natura, in cui il piacere sessuale è ricercato in modo tale che non è più conforme all'esercizio naturale della funzione sessuale, quindi dalla masturbazione all'uso di anticoncezionali, all'omosessualità, alla sodomia, zoofilia. Ci sono poi le colpe contro il pudore. Se suscitate da intenzione impura e se rappresentano un pericolo prossimo o remoto di provocare piacere carnale o il pericolo di consentirvi o di far nascere desideri cattivi. E da ultimo troviamo la pornografia, la cui intenzione è sempre cattiva. Contrariamente al pensiero unico dominante della nostra società, insistiamo dicendo, senza ombra di dubbio, che nel comportamento omosessuale l'esercizio delle facoltà sessuali si fa contro natura, contro la ragione e contro l'ordine voluto da Dio ed è pertanto gravemente immorale. E questo, secondo la Rivelazione e il Catechismo della Chiesa Cattolica. Nella sua lettera ai Corinti, San Paolo avverte infatti: non illudetevi, né immorali, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriaconi, né maldicenti, né rapaci erediteranno il regno di Dio. Veniamo a un altro capitolo che è le cause della lussuria. E qui procediamo innanzitutto mettendo in luce quali siano le cause interiori che possono condizionare il nostro comportamento lussurioso. Poi ne vedremo le cause esterne che non dipendono direttamente dall'individuo, ma ne condizionano pesantemente le scelte. Infine diremo qualcosa sulle cause che toccano la nostra intelligenza e la nostra volontà. Partiamo dalle cause interiori. La prima causa è il peccato originale, la causa interiore fondamentale dell'uso disordinato della sessualità è la concupiscenza della carne, che ne è la conseguenza del peccato originale. Questa maledizione, diciamo così, è così espressa in Genesi capitolo 3, versetto 16, quando Dio parla alla donna: verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà. Per ristabilire l'ordine in noi, che la concupiscenza tende incessantemente a compromettere, è assolutamente indispensabile la grazia di Cristo. Poi c'è anche la gola. Molti padri della Chiesa vedono nella gola o nella dipendenza dal cibo e dal bere la causa principale, dopo il peccato originale, della lussuria. Ci sono poi anche gli atteggiamenti negativi, quindi la pigrizia, l'ozio, la noia, l'indifferenza, la tristezza, la desolazione predispongono alla ricerca disordinata dei piaceri della carne. E poi ci potrebbero essere anche dei fattori ereditari. Vediamo le cause esterne che prendiamo ad esempio dall'ambiente familiare. Possono essere i cattivi esempi dei genitori e dei fratelli maggiori. Anche le tensioni fra genitori gettano i figli nell'insicurezza, si sentono privati dell'amore materno o terrorizzati dalla paura di una separazione dei coniugi. Un bambino spesso si rassicura, aggrappandosi ai suoi organi sessuali. Un'altra componente è la delusione dei genitori per il sesso del figlio, che tenta quindi di corrispondere a quello desiderato dai genitori, sono spesso porte d'entrata della lussuria. Poi ancora possibili ferite interiori subite da parte dei genitori che suscitano nei figli la collera, l'odio, la vendetta, con conseguenze ripiego su se stessi, possono favorire la ricerca di compensazione nei piaceri dei sensi. Il bambino bisognoso d'affetto può cercarlo in relazioni con persone dello stesso sesso per compensare il genitore carente. Infine, l'approdo alla lussuria è spesso favorito da un'educazione sessuale carente, che idealmente dovrebbe invece educare allo stupore per il dono della vita, al rispetto del corpo, alla padronanza di sé, all'amore vero. Passiamo a un'altra causa esterna, che può essere il vicinato e l'ambiente sociale. Le amicizie sbagliate possono rivestire un ruolo determinante in questo ambito, senza parlare di tutto quello che riguarda internet e i social media. C'è anche l'abbigliamento indecente. Il modo di vestire è fonte di molti peccati di lussuria. Soprattutto le giovani e le donne, con vestiti indecenti e provocanti, non si rendono conto dei desideri fuori luogo che possono provocare negli uomini e di cui sono in buona parte responsabili. Ci sono anche gli scandali, che sono comportamenti appunto scandalosi di cui siamo testimoni e che accendono spesso nei cuori che non sono vigili il fuoco della lussuria. In Matteo Gesù avverte: chi invece scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da asino e fosse gettato negli abissi del mare. Guai al mondo per gli scandali, è inevitabile che avvengano scandali, ma guai all'uomo per colpa del quale avviene lo scandalo. Poi abbiamo le abitudini della vita mondana, cioè i piaceri, il gioco, il lusso nell'abbigliamento, il gergo scurrile, la malizia nel guardare i visi e corpi, sono terreni fertili che favoriscono la lussuria. E non da ultimo abbiamo il demonio, che agisce costantemente sulla nostra immaginazione e si serve di tutto per suggerire impudicizia e lussuria. E per questa prima parte ci fermiamo qui.